Allora, l'altra volta abbiamo iniziato a parlare del lac operon, ok? Questo è praticamente un operon che regola l'espressione di enzimi che servono per l'utilizzo del lattosio per il metabolismo della cellula, no? E lì abbiamo praticamente visto un meccanismo di regolazione che risponde alla presenza del glucosio o è la presenza del lattosio nel terreno, ok? Significa, sul livello del operon abbiamo praticamente due sequenze regolatrici che sono chiave. Uno è l'operatore, che si trova sovrapposto con il promotore, no? Che va attualmente recluta il sigma fracta con la RNA polimerasi, e a monte abbiamo un sito CAP, no? Questo è il sito del legame, okay, per un attivatore dell'espressione genica. Abbiamo visto praticamente nelle due condizioni, diciamo così, estremi, per esempio a presenza di glucosio e assenza di lattosio, c'è presente un repressore, okay, che riesce a rispondere a queste condizioni qua. Okay? In queste condizioni il repressore reprime l'acoperon per evitare l'espressione dei enzimi che servono per l'utilizzo della lattosio come fonte di energia. Okay? Perché normalmente i batteri utilizzano il glucosio, quindi queste risorse di energia più facile da utilizzare. Invece quando c'è la mancanza, quando abbiamo una mancanza di glucosio per presenza di lattosio, okay, il repressore perde la sua funzione, non riesce più a legare l'operatore, okay, però viene attivata la proteina dell'attivatore, okay, il CAP protein, che lega la sua sequenza di riconoscimento e aiuta, okay, aiuta il legame del holoenzyme al promotore. Significa la presenza del CAP protein aumenta l'efficienza dell'iniziazione della trascrizione. Queste due fattori, glucosio e lattosio, sono quelle che forniscono la informazione, sono legate alla produzione di molecole piccole, okay, che riescono a controllare l'attività sia del CAP protein però anche del repressore, okay? Queste due componenti sono da una parte il cyclic AMP, okay? Questo praticamente viene fornito o aumenta in concentrazione quando il metabolismo delle batterie praticamente diminuisce. Significa entriamo in una condizione di mancanza di energia, e questa mancanza di energia è caratterizzata dalla produzione del cyclic AMP, e questa è praticamente la conseguenza della idrolisi dell'ATP. Significa che la batteria utilizza l'ATP, consuma ATP attraverso l'idrolisi, e aumenta praticamente il cyclic AMP, che praticamente è un risultato della idrolisi dell'ATP. Significa che più cyclic AMP c'è all'interno della cellula, di più mancanza di energia esiste. Significa che questa funziona come segnale per la mancanza di energia, significa che dobbiamo attivare altre fasi metaboliche per produrre energia. Ok? E è stata mostrata che questa cyclic AMP lega specificamente l'attivatore, il CAP protein. Significa CAP legato con cyclic AMP adesso riesce a legare queste sequenze qua, okay? E questo aiuta alla attivazione dell'espressione genica, okay? Questo è praticamente il meccanismo di regolazione sul livello del CAP protein, però anche, come abbiamo visto, per fare una bella iniziazione della trascrizione molto efficiente ci serve anche la presenza del lattosio. Significa la presenza di lattosio si deve in qualsiasi maniera inattivare il repressore, okay? Perché solo quando c'è attivazione e mancanza di repressore abbiamo un'attivazione molto efficiente, ok? E queste praticamente questa informazione viene fornita alla presenza del lattosio, ok? Quando il lattosio c'è presente nella cellula, ok, c'è anche una conversione, una byproduct del lattosio, è praticamente una variante del lattosio, questo è l'allolattosio, ok? Questa è una struttura leggermente diversa, no? Vedete qua la differenza, e questa praticamente è presente, questo side product, quando c'è lattosio nella cellula. Che significa? Che lattosio entra e ci sono pathways all'interno della cellula che riescono a convertire il lattosio a livelli bassi di allolattosio. Però praticamente la presenza dell'allolattosio è quella praticamente che fornisce la informazione per inattivare il repressore. Significa che quando c'è allolattosio presente, l'allolattosio riesce a legare il repressore, ok, e causa la inattivazione. Significa quando c'è lattosio presente, c'è allolattosio lega il repressore e il repressore non riesce più a legare l'operator, ok? Significa in questa condizione mancanza di glucosio e presenza di lattosio stiamo attivando il CAP protein, questo è l'attivatore, ok, che lega il suo sito specifico di legame a monte del promotore, però allo stesso momento viene inattivato il lac represso. E questa praticamente ci dà adesso una condizione di mancanza di repressione e super attivazione attraverso il CAP protein, e questo porta adesso alla attivazione dell'espressione del lac operon. Significa che viene prodotto questo polycystronic messenger RNA e le varie open reading frames vengono tradotte producendo gli enzimi necessari per convertire il lattosio in galattosa e glucosa, e qua serve la beta-galactosidase che viene codificata da LACZ, che è uno di questi open reading frames che si trovano in queste polycystronic messenger RNA. Ok, allora come funziona adesso? Parliamo un po' di più dettagli su queste CAP protein. Il CAP protein è sempre un dimero, vediamo qua una unità uguale all'altra, e praticamente quando c'è presenza del CAP, no, si crea questo dimero, lega il sito CAP e causa anche una curvatura del DNA. Significa anche lì abbiamo un cambiamento topologico del DNA, e questo è praticamente è anche impattante dopo per l'interazione con la alfa carboxyterminal domain della RNA polimerase, che vediamo qua. Qua vediamo l'alfa carboxyterminal domain che lega CAP, e qua vediamo nel modello una parte della carboxyterminal domain che interagisce con il CAP protein quando CAP protein, okay, è legato al cyclic AMP. Come funziona adesso il lac represso? Significa che in condizioni normali, no, quando la cellula vive in presenza di glucosio, la cellula vuole efficientemente reprimere il lac operon. Significa che ci serve un meccanismo molto forte, e questo praticamente viene assicurato attraverso la multimerizzazione di queste lac repressors, ok? Come il CAP protein, anche il lac represso crea un dimero, ok? Però una volta fatto un dimero, questo dimero interagisce con un altro dimero, ok? Significa sul sito dell'operator dove lega il repressore abbiamo due siti di riconoscimento che vediamo qua. E praticamente tutte queste siti, che sono anche quasi palindromiche, viene reclutato in modo efficiente queste lac represso. Significa che non abbiamo una proteina in due, abbiamo quattro, ok? Anche per veramente chiudere bene il promotore, ok? Perché promotore ha presente queste box meno 10, meno 35, che viene riconosciuto dal Sigma Factor, che è un legame abbastanza buono per veramente per bloccare l'accesso del Sigma Factor. Dobbiamo veramente bloccare il sito attraverso un legame molto efficiente tra il repressore e il sito del legame. Ok? In più, cosa è stato trovato? Vediamo al monte del lock operator, ok? Vediamo altri siti di operatori. Uno vediamo a monte, ok? Qua abbiamo il promotore lock, dove praticamente lega la RNA polimerase con il Sigma Factor. Qua abbiamo il sito del lock operator, dove si lega, però troviamo a monte e anche a valle altre lock operator sites che anche hanno la possibilità di legare molecole di lock repressore. Okay. Significa che questo aiuta adesso per creare una struttura tridimensionale all'interno del promotore che non permette più l'accesso dell'RNA polimerase. Okay. Significa sia per l'attivazione abbiamo un cambiamento, no, della struttura classica lineare del DNA, abbiamo qua una curvatura, però anche quando c'è la repressione abbiamo un'alterazione della struttura del DNA, abbiamo praticamente queste loop, e questa è praticamente anche una caratteristica eucariotica, che praticamente repressione e attivazione sono anche legato al cambiamento della struttura del DNA. Possono formare queste cosiddette loops, no? Che praticamente forniscono anche una struttura, un'informazione specie strutturale sul livello del DNA. Ok?
Sì. Sì. Ma gli altri operatori, cioè c'è solo l'operatore o sono proprio altri? Cioè c'è solo l'operatore, non c'è anche il promotore?
Queste sono lock operator sites senza una presenza dell'operatore, ok? Senza la presenza del promotore. Sono praticamente siti addizionali che contengono queste sequenze, ok?
Sono anche più lontani dal genere.
Sono anche più lontani dal genere, ok? Questa è già una cosa in presenza, sì. È molto bello questo esempio, ok? Perché lo vediamo spessissimo, quasi sempre, con i geni eucariotici, che c'è praticamente una unità di regolazione subito al promotore, ok? Però praticamente questo mi dice solo on off, ok? Ok? On off, ok? Lì è l'informazione per l'iniziazione della trascrizione. Però la intensità viene spesso regolato attraverso siti di legame che si trovano lontano dal promotore. Questi mi dicono, per esempio, enhancers che aumentano l'espressione, mi dicono ok, on, però quanto on? No? Molto on o solo poco on? No? Ok? Significa questi siti addizionali che troviamo sono praticamente siti che migliorano la regolazione. Significa anche qua, ok? In teoria dovrebbe bastare un lock operator, ok? Una sequenza che lega il repressore, ok? Blocco il mio sito di legame del Sigma Factor e non va. Però meglio, ok? Funziona meglio avere altri siti dove il lock repressor lega, perché queste praticamente mi anche cambia la struttura del DNA, ok? Ci possiamo anche immaginare, per esempio, abbiamo qua la cap site a monte, per anche in questa struttura curvata l'activator ha più problemi di legare, okay? Perché il sito del legame è curvato o non accessibile come in una situazione bene lineare, okay? Significa aggiungendo queste informazioni strutturali, okay, possiamo migliorare il controllo dell'espressione genica. Significa se io introduco mutazioni, ok, queste operator, cosa può capitare? Può capitare che tutta questa regolazione diventa più leaky, okay? significa che in questa condizione mi basta eventualmente poca quantità di allolattosio, ok? Perché ho questo effetto aggiunto, però se mi manca questo sito, per esempio, può essere che... Ma scusate, adesso me lo devo sbagliare. Sì, in questa condizione praticamente devo inattivare il LAC repressor. In queste condizioni, quando c'è l'allolattosio, ok? Sì, in questa condizione, praticamente quando è super represso, praticamente può essere che mi basta poco allolattosio per inibire il LAC represso. Così praticamente si apre tutto subito e diventa più accessibile, no? Significa che è più sensibile, più robusto, però dall'altra parte anche più sensibile dopo anche all'attivazione, ok? Perché io inibisco la funzione così, ok? Io inibisco la funzione dell'LAC represso e dopo tutto si apre e parte subito, ok? È subito pronto per l'attivazione.
Okay, sì. Questo meccanismo c'è solo per l'HLAC o anche gli altri operatori?
Significa questo è un modo classico, no, del LAC operon, perché lì possiamo osservare anche, è un esempio classico perché abbiamo praticamente due cataboliti, no, il cyclic AMP e abbiamo l'allolattosio, che tutte e due regolano un meccanismo del LAC operon. L'allolattose, il legame dell'allolattose al LAC repressore, inibisce dopo la formazione dei dimeri e significa io sto togliendo il meccanismo repressivo. Okay? Invece dall'altra parte avendo fame vuol dire tante cyclic AMP e questa attiva dopo l'attivazione dell'espressione genica. Significa che abbiamo due meccanismi, un meccanismo è togliere la repressione e l'altro meccanismo è potenziare l'attivazione. Okay? Questo è un modo come possiamo regolare operons, però dopo vediamo anche altri meccanismi. Quello che è anche qua importante è che abbiamo questo effetto cooperativo. Significa abbiamo un dimero che lega, però questo dimero interagisce con un altro dimero per potenziare la funzione del repressore. In più abbiamo dopo l'interazione con un altro LAC operator. Significa abbiamo un meccanismo che diventa sempre più forte, ok? Questo è importante, questo è un effetto cooperativo. Questo è un esempio, cooperazione, però anche per esempio RAC51 o REC-A, anche questo, no? Da solo non fa niente, però creando dimeri, tetrameri, quattrameri, fin se crea questi filamenti di REC-A, ok? Lì c'è dopo praticamente l'effetto veramente funzionale, la multimerizzazione delle proteine crea dopo un effetto potenziato. Bon, questi sono i vari giochi, dopo potete vedere cosa succede, no? Quando c'è lattosio basso, alto, cosa succede con i vari siti di regolazione, ok? Questo è praticamente un meccanismo classico, il LAC operon. Adesso vediamo due altri operoni che sono che mostrano una regolazione caratteristica, no? E uno che funziona, che è molto carino, è quello dell'attivazione allosterica del operone di mercurio, ok? Il mercurio, lo sapete, non è una sostanza tossica, ok? Significa che le batterie hanno anche trovato un modo di inattivare l'effetto del mercurio, ok? E il mercurio viene praticamente inattivato attraverso una riduzione dell'HGE2+, ok? E diventa HGE. Dopo è questo HGE0 può essere dopo rilasciato nel citoplasma e esce dopo dalla cellula, ok? Questa reazione qua richiede un enzima o enzime, ok? E queste vengono codificate dal MER operon, il gene leak importante, per esempio il MERT, ok, che viene codificato da questi operon. E quello che è stato osservato è che questo MERT viene solo espresso quando mercurio c'è presente nella cellula. Significa quando non c'è mercurio, MERT, no? Non viene espresso. Okay? Adesso come funziona questa regolazione? Questo operon ha di nuovo un promotore, ok? E questo promotore ha la classica minus 10 box, la minus 35 box, ok? E ha una certa distanza, ok? Però questa distanza, no? Misura 19 nucleotidi, che in realtà non è ideale per il riconoscimento da parte del sigma effetto, che è responsabile per l'attivazione di queste operon. Significa le due box sono troppo lontano, significa che non sono compatibili per essere riconosciute dai due domini del sigma effetto che si dovrebbero legare, sono troppo lontano, ok? Quello che è interessante su queste promota c'è sempre legato una proteina che si chiama MER-R, mercurio R, e questa è praticamente un attivatore dell'espressione, okay? Però in questa situazione così, senza mercurio, MER-R è legato, ok, e non fa niente, non riesce a aiutare il reclutamento della polimerase. Invece quando c'è mercurio presente, il mercurio lega MER-R, ok, e questo causa un cambiamento del twist del RNA. Significa le eliche diventano più strette e geograficamente la box minus 10 viene più vicino alla box minus 35. Significa che in questo contesto la box minus 10 e minus 35 riesce adesso legato dal sigma factor, ok? Qua vediamo queste avvicinanza, no, dalla box minus 10 minus 35. Questa praticamente è la condizione normale, significa che non c'è mercurio presente, abbiamo una doppia elica, no? Normale di DNA, un spaziatore di 19 nucleotidi, ok, MER-R, dobbiamo immaginare, è legato. Invece quando abbiamo adesso presente il mercurio, mercurio lega MER-R e praticamente viene cambiato la struttura del DNA, praticamente viene, le eliche vengono fatte più strette, in questa maniera la minus 10 box che vediamo qua viene portata più vicino alla minus 35 box, okay? E questo praticamente permette dopo il reclutamento della RNA polimerasi, ok? Quello che è interessante è io posso anche mimicare questo effetto di avvicinanza attraverso l'eliminazione di due nucleotidi. Significa che posso modificare con un esperimento la sequenza del space, posso togliere due nucleotidi, ok? Adesso ho un space di 17 nucleotidi. Questo porta le due box più vicino e anche in questa maniera l'attivazione dell'espressione genica può avvenire. Significa che in queste condizioni io ho sempre espresso il gene MERT, che però è una condizione sperimentale, chiaramente, che deve introdurre la mutazione. Ok? Anche lì praticamente vediamo un altro esempio come anche il cambiamento, no, della struttura del DNA può aiutare a attivare l'espressione genica. Significa che il DNA non è un pezzo, un bastone che lì aspetta che succeda qualcosa, è molto importante la sua struttura, okay? Il spacing tra vari siti di legame, però anche il bending, una struttura tridimensionale. Ok, questo saltiamo. E poi anche un altro esempio di operone, No, abbiamo per esempio qua, questo è il triptofan operon, ok? E il triptofan operon è espresso o attivo quando non c'è triptofane presente. Significa c'è una mancanza di triptofane, significa abbiamo un problema con la traduzione, significa che le batterie devono dopo attivare enzimi o pathways che riescono a produrre il triptofane, no? Per continuare, per dopo poter continuare con la traduzione, ok? Qua vediamo l'opero del triptofane, una struttura classica. Abbiamo qua un promotore con le due boxes, no? Minus 10, minus 35. Abbiamo l'operator, che è il legame per il repressore. E poi abbiamo una leader sequence, che dopo vediamo che questo diventa importante. E dopo abbiamo i vari upreading frames di una RNA policistronica. Allora guardiamo cosa succede quando non c'è triptofane. Okay? Quando non c'è triptofane nel terreno, significa che si deve attivare l'operon. E viene trascritto un messenger RNA policistronica che porta sull'estremità 5' questa sequenza leader. Ok? Leader o guida, no? Anche in inglese si chiama leader, è sempre praticamente una sequenza di RNA che non codifica una proteina, però ha potenziale regolatrice, significa funziona come regolatore, e dopo vediamo come funziona. Ok? Interessantemente, quando c'è triptofane presente, ok, ci aspettiamo che tutto è silenziato, che tutto il promotore è silenzioso e non esprime. Però invece vediamo la produzione di un piccolo RNA che continua la sequenza del leader. Però dopo non vediamo più il resto dell'RNA. Ok? Significa, in realtà, in queste condizioni, quando c'è triptofane presente, il promotore non è completamente silenzioso. Viene prodotto RNA, però una versione RNA tronca. Okay? Allora, su queste operon abbiamo due vie di regolazione. Okay? Una via di regolazione avviene attraverso il triptofane stesso. Okay? Significa quando c'è triptofane presente, il triptofane lega il repressore dell'operon. Ok? Questo repressore viene attivo e dopo lega il sito di legame all'interno dell'operator. Okay? Significa che questo è compatibile con una repressione dell'espressione genica dell'operon. Okay? Ok, però dopo praticamente avviene questo altro meccanismo di regolazione attraverso queste leader. Ok, allora cosa vediamo? Ok, anche quando c'è quando abbiamo livelli molto alti di triptofane, ok, lo stesso vediamo ancora una produzione di una RNA piccola, queste leader. Ok. Quando i livelli di triptofane si abbassano, vediamo però dopo una espressione di tutte le RNA policistroniche, ok? E questo praticamente avviene attraverso una regolazione della terminazione della trascrizione, ok? Significa abbiamo ancora la produzione dell'RNA, però viene terminato a siti diversi all'interno del coding, della regione codificante. Allora, studiando queste leader sequence è stato trovato che certi aminoacidi sono più importanti. Okay? Vediamo qua, questa è la sequenza primaria dell'RNA leader, no? Che abbiamo qua una sequenza standard, dopo abbiamo il start codon AUG e dopo abbiamo una piccola serie di nucleotidi, ok, che codificano per aminoacidi, però dopo abbiamo certe sequenze che hanno la potenziale di fare appaiamenti uno tra di loro. Significa potenzialmente la box 1 riesce a appaiare con la box 2, la box 2 con la box 3 e la box 3 con la box 4, ok? Importante, nella box 1 abbiamo due codoni per triptofane, ok? Significa quando c'è triptofane presente, no? All'interno della cellula, è molto facile fare la traduzione di queste leader peptides, ok? Quando non c'è triptofane presente, significa che la traduzione va bene in queste leader peptides, ok? Però dopo rallenta attraversando questi due codoni, ok? Allora, in condizione con triptofano abbiamo praticamente trascrizione, traduzione di queste leader peptide e dopo abbiamo il stop codon dopo la box 1. In mancanza di triptofano o a livelli bassi, triptofano non viene inserito, okay, perché ci manca questo tipo di aminoacido, il tRNA, significa qua rallenta. E questo dopo ha un impatto sulla formazione di ANSE tra queste varie boxes, ok? Adesso vediamo qua. In condizioni di livelli alti di triptofano, ok? Il ribosomo viene reclutato, fa la traduzione e attraversa facilmente questo domino qua, ok? Significa è anche proprio presente su questa zona qua, significa non permette adesso la formazione dell'appaiamento più probabile e sarebbe quello della box 1 e la box 2, ok? Significa non c'è questo appaiamento, okay? Perché viene bloccato dalla presenza del ribosomio, del ribosoma, ok? In questa condizione si crea una ANSA tra la box minus 3 e la box, la box 3 e la box 4, ok? E questo in realtà un terminator stem loop. Questa è praticamente una sequenza che termina dopo la trascrizione in modo row independent. Okay? Significa in condizioni di triptofano non avviene la espressione di tutto il messenger, però solo di queste leader RNA. Okay? Quando abbiamo livelli bassi di triptofano, okay, il ribosoma riesce a iniziare la traduzione, ok? Però rallenta quando è presente sulla box 1, significa rallenta qua e non riesce praticamente in questa maniera, blocca questo sito e dopo viene praticamente coinvolto la sequenza 3 con la sequenza 2. Significa la sequenza 1 non è più, significa la sequenza 3 non riesce più a appaiare con la sequenza 4. Significa non si crea questa terminator loop, però si crea un stem loop tra sequenza 2 e 3. Significa non c'è la formazione di questo terminator stem loop, ok? E praticamente la trascrizione riesce a continuare. Sto creando il mio messenger RNA policistronico e dopo alla fine posso praticamente indurre la traduzione con il start codon nel trip io, nel start codon nel trip D, start codon trip C, start codon trip B e il start codon nel trip A. Okay. Significa questo praticamente avviene alla regolazione della terminazione della trascrizione. In caso di traduzione efficiente, Ok? Si crea la formazione del stem loop tra sequenza 3 e 4, ok? In caso che i livelli di triptofano sono bassi, significa deve rallentare qua, e questo praticamente non permette più che la sequenza 3 riesce a interagire con la sequenza 2, perché c'è più vicino o più facile da interagire la sequenza 2. Ok? E questo praticamente crea un altro stem loop che non ha una funzione di terminatore dell'espressione genica. Significa continua a produrre tutta l'RNA policistronica. Questo meccanismo di regolazione si chiama attenuazione e è caratteristica anche per altri operoni che sono importanti per la sintesi dei aminoacidi, come il tirosina, alfenilalanina e l'istidina, no? Anche lì, in tutti questi operoni contengono queste LIDA peptide sequences, ok? Che non fanno parte dopo delle enzimi finali che vengono prodotte, sono praticamente solo elementi regolatrici, no? Che sono praticamente arricchiti, no? Per il fenilalanina, per l'istidina, ok? Significa anche in questa situazione, no? Vediamo qua, iniziazione della traduzione del LIDA peptide, qua rallenta chiaramente, drammaticamente il ribosoma, perché non ci sono istidina presente per fare una serie di istidine, no? in un peptide. Significa in questa situazione non avviene dopo la terminazione della trascrizione. Questo è praticamente un meccanismo che sostiene questo meccanismo del repressore, però è un meccanismo che è molto dosage dependent dalla istidina presente. Significa è un meccanismo che è importante per regolare bene la intensità della traduzione, ok? O della trascrizione. Questo si chiama dosage dependent, no? Significa, no? Riesce a rispondere bene alla concentrazione diverse dell'istidine, del fenilalanina o del triptofano, ok? Queste sono praticamente modelli diversi. Prima abbiamo visto regolazione con attivatore e repressore, dopo abbiamo visto cambiamento della struttura del DNA, qua abbiamo visto due moduli, una di repressione attraverso un repressore che viene sostenuto anche da un meccanismo di regolazione sul livello della terminazione della trascrizione, che in realtà riceve l'informazione attraverso la traduzione. E adesso praticamente guardiamo un altro sistema di regolazione dell'espressione genica più complesso, e quello del Fag e Lambda. Ok? Ok, il Fag e Lambda abbiamo già visto come è strutturato principalmente. Abbiamo sempre una testa, okay, che contiene il DNA e una coda non contrattile, no? Che praticamente permette dopo il fago a attaccarsi alla membrana del batterio. Okay? Noi possiamo osservare la infezione di batteri da parte dei fagi, no? E praticamente si vede qua tipicamente. Questa è una piastra batteriale dove abbiamo un tappeto di batteri. Questo è il tappeto, è praticamente al colore bianco, ok? E questo tappeto di batteri è stato infettato con un fago, no? Per esempio il batterio Fago Lambda. E praticamente questo batterio Fago Lambda crea praticamente questi buchetti che corrispondono praticamente a batteri uccise dal fago, dove praticamente il fago ha scelto il ciclo litico, okay? Significa si amplifica rapidamente, uccide alla fine il batterio, vengono prodotte nuove particelle di faghi, e questi faghi infettano praticamente le cellule delle batteri che sono in vicinanza. Significa ogni plaque, ogni buco nel tappeto, si chiama plaque, che corrisponde a un fago che ha infettato un unico batterio e dopo fa il ciclo litico, si amplifica e infetta praticamente tutte le batterie in vicinanza. Significa queste buco, queste plaque diventa con il tempo sempre più grande. E praticamente lì praticamente possiamo anche contare praticamente il numero di infezione iniziale. Non basta solo contare tutti questi buchi. Okay? Allora, questa è una via come i faghi possono vivere. Ok? Significa che questa rappresenta una condizione ideale per l'amplificazione del batterio fago. Abbiamo un batterio su un terreno dove le batterie crescono molto bene, significa il fago approfitta e si amplifica. Ok? Quando togliamo alimenti, no? E facciamo un'infezione, no? Di batteri, non vediamo queste plaques, perché le condizioni sono favorevoli e il fago si integra nel genoma batteriale e abbiamo il lysogenic life cycle. Significa che abbiamo queste due vie, ok? Abbiamo prima l'infezione iniziale e il DNA del fago, prima era lineare, dopo fa un cerchio, viene circolare, double stranded, e dopo c'è la decisione. Lì abbiamo visto che viene selezionato il ciclo litico, significa il DNA rimane extracromosomale del batterio, del fago, e si amplifica e crea tante particelle di faghi che dopo causano la lisi della cellula. Il fago esce dalla cellula e infetta il prossimo batterio. Queste sono quando le condizioni di crescita sono ideali. Quando le condizioni di crescita non sono ideali, il fago fa un altro sistema, no? Fa site-specific recombination, si integra nel genoma batteriale e aspetta, ok? Le batterie sono vive, crescono lentamente e con ogni cell division del batterio si amplifica anche, si duplica anche il genoma del fago. Ok? Significa il genoma del fago, no? Contiene tutte e due le informazioni di regolazione. Significa queste DNA si riceve un segnale particolare, sceglie il ciclo lisogeno, dall'altra parte può anche scegliere il ciclo litico. Però dopo c'è anche un modo che il fago, il DNA del fago, può ricevere informazione dell'ambiente che dice ok, adesso sono migliorate le condizioni e praticamente c'è un evento induzione, miglioramento di condizioni di crescita o situazione di assoluta emergenza, significa il batterio con il rischio di morire, e adesso si attiva il ciclo litico, significa c'è anche una modalità da cambiare dal ciclo lisogenico al ciclo litico. Ok? Quali sono queste condizioni che causano il cambiamento? Da una parte danno al DNA dell'ospite, no? Lo sappiamo, danno al DNA molto male, significa il fago percepisce questi segnali di emergenza, ok? E entra nel ciclo litico, significa vuole fuggire, salvare il suo DNA e crea queste, entra nel ciclo litico. Un'altra condizione sono le condizioni di crescita, che okay? Significa condizioni di crescita pessime, significa il fago sceglie il ciclo lisogenico. E anche le condizioni di crescita, no? Vediamo dopo, c'è anche un enzima che regola questa cosa, però in generale quando ci sono tante batterie, quando ci sono quando ci sono poche batterie o tante batteriofagi, viene anche scelto il ciclo lisogenico, no? Significa i risorsi sono così bassi, no? Da parte dei batteri, che praticamente il fago no? Abbiamo tanti faghi e tutti questi faghi non possono apprezzare, non c'è sufficientemente energia per tutti i faghi per essere amplificato. Anche qua praticamente il fago entra nel ciclo lisogenico. Invece quando ci sono pochi fagi e tante batterie, ok, o almeno una proporzione 1-1, in queste condizioni il fago riesce praticamente a scegliere il ciclo litico, perché c'è tanta energia presente che viene fornita dai batterie. Okay? Adesso vediamo i primi step dell'infezione e dopo anche dell'amplificazione. Il DNA del fago è sempre in una versione lineare, all'interno del capsido. Okay? Significa che c'è l'infezione, un pezzo di DNA lineare entra nel cytosol, ok? E vediamo queste DNA porta overhangs, ok? 5 prime overhangs, che dopo praticamente riescono dopo a fare un appaiamento. E questo porta dopo alla circolarizzazione del fago, ok? Questi siti si chiamano cocytes. Quando è circolare, parte dopo può partire praticamente la ricombinazione tra ATP sites e ATP sites, site specific DNA recombination, quando parte il ciclo lisogenico. Quando il DNA circolare rimane nel cytosol, nella sua versione circolare, parte adesso dopo la replicazione del fago, ok? Questo avviene attraverso una replicazione del DNA particolare che si chiama rolling cycle replication, ok? In questa rolling cycle duplication avviene adesso prima un taglio di un filamento delle due filamenti di DNA. E praticamente il 3' end viene utilizzato come innesco, ok? E adesso praticamente avviene praticamente parte la replicazione del DNA a questo punto, e la DNA polimerase corre sempre in giro lungo questo filamento di DNA che vediamo qua all'interno più piccolo. E questo crea praticamente tante unità del genoma del del fago. Significa un genoma del fago parte qua e arriva qua, e dopo arriva già il secondo genoma. Significa attraverso queste rolling cycle replication io creo praticamente un DNA lineare che contiene tantissime unità del genoma del fago, ok? A un certo punto avviene chiaramente anche la sintesi del secondo filamento, ok? E il taglio delle cocytes che vediamo qua, e questo produce dopo un DNA lineare che viene dopo inserito nel capsido, e praticamente dopo c'è la lisi delle cellule, okay? Adesso vediamo come viene regolato il genoma del fago, perché il genoma del fago deve codificare tante proteine, deve produrre, no, tutte le proteine del capsido che vediamo qua, tutte queste boxes del tail, della tail tip, tail fibers, ok? E in più deve anche codificare sequenze regolatrice, ok? Ci serve il origin of DNA replication, dove parte la replicazione nel rolling circle replication. Abbiamo siti, no, per la ricombinazione, vediamo qua la ad site, vediamo anche proteine che regolano la ricombinazione, e qua in centro vediamo una sequenza, una parte del DNA che è super importante per la decisione tra il ciclo lisogenico e il ciclo litico, Ok, vediamo qua varie siti che si chiamano PRM, PRE, PL e dopo vediamo anche OLOR. Significa lì abbiamo promotori e operatori. Significa un fare tipicamente sta copiando il sistema regolatrice delle patere. Significa utilizza promotori e anche operatori. Significa promotori dove inizia la trascrizione, operatore che funziona come repressore. Ok? Significa queste faghe lambda contiene un totale di 50 geni. Ok? E queste 50 geni vengono regolate da solo 7 promotori. E questi sono i nomi di promotori. No? Cioè i più importanti sono, e quelli che ci interessano oggi, è il promotore L, il promotore PR, promotore PRM e il promotore PR. Ok? Adesso vediamo qua tutta l'organizzazione genomica del fago. Vediamo qua centrale la localizzazione di dei promotori L, R, M, R e RE, ok? E dopo sinistra e destra vediamo geni che sono importanti per il metabolismo del fago. Verso la sinistra vediamo tante proteine per la ricombinazione. Vediamo proteine per la ricombinazione del fago, per la eccisione, la integrasi, no? XIS, INT, okay? La ATSAET, chiaramente, che abbiamo già visto nell'altra lezione. E dall'altra parte vediamo anche tante geni per la replicazione. Okay? Proteine per la lisi, geni per la proteine della testa, geni per la proteine della coda. In mezzo abbiamo i nostri promotori. Ok? I promotori che ci interessano adesso sono i promotori PRM e PL e PR. Ok? Significa abbiamo tre promotori centrali che in realtà regolano tutta l'attività del fago. Allora, abbiamo due caratteristiche principali su questi promotori. Abbiamo praticamente un promotore debole, che è il PRM, che per sé non riesce causare una efficiente attivazione della trascrizione, ci serve un activator protein. E dopo abbiamo due promotori molto forti, che è il promotore PL e il promotore R. Ok? E dove sono localizzato? Sono localizzato qua e qua, e sono praticamente questi promotori che causano una produzione forte costitutive di un RNA che corre in questa direzione e questa direzione. Ok? Adesso ci concentriamo su questa zona dove sono regolati questi elementi di promotore. Ok? Vediamo qua il promotore PL, PRM, PR. In vicinanza di questi regolatori, elementi regolatrici, vediamo due unità di trascrizione, o diciamo così, due upreading frames. Una si chiama CI e questa codifica per il lambda repressore, e l'altro upreading frame si chiama CRO e questo vuol dire Control of Repressor and Other Things. Ok? Adesso vi dico già adesso, il lambda repressore è sempre espresso quando il fago si trova nel ciclo lisogenico. Ok? Quando c'è il fago è lisogenico, ok? Viene espresso il lambda represso, però non viene espresso il CRO. Invece quando il fago è nel ciclo litico, significa amplificazione DNA cellulare, CRO è espresso, però non c'è espressione del lambda repressore. Significa il ciclo litico e lisogenico viene praticamente controllato attraverso di questi elementi promotoriali e queste due principali regolatori dell'espressione genica. Ciclo litico abbiamo espressione di Crow, ok? Quando c'è espressione di Crow, abbiamo attivo il promotore R, ok? Significa facciamo tutti questi geni qua per la lisi, ok? Per la proteina della testa del fago, per la proteina della coda, e abbiamo anche attivo il promotore PL che ci produce proteine della ricombinazione del fago, bella eccisione, ok? Invece quando il fago è lisogenico abbiamo solo un'attivazione dell'espressione del lambda repressa attraverso questo debole promotore PRM. Significa viene espresso il lambda repressa, però non vediamo un'attività del promotore PR e PL. Significa i geni per la lisi, per la produzione dei faghi, e i geni per la ricombinazione e eccisione sono inattive, ok? E praticamente questi due regolatori, lambda represso e control of repress and other things, sono in competizione tra di loro, ok? Significa che sono due meccanismi che esistono, e solo dipendente dalle condizioni in quale si trova il fago vince il lambda repressa o vince Crow. Significa che in condizione favorevole per il ciclo litico vince Crow, significa vediamo attivazione di PR, vediamo attivazione di PL e una produzione di tutti i proteini che servono per la costruzione e replicazione del fago, ok? Invece quando le condizioni sono pessime per l'amplificazione del fago vediamo un'espressione del lambda repressor, e questa coincide con una inattività del promotore PL e promotore PR. Significa non c'è produzione delle geni che sono importanti per la produzione del fago, okay? Per l'amplificazione del fago. Adesso vediamo come funziona. Partiamo il sistema dal lambda repressor, ok? Il lambda repressor, ok, quando viene espresso, questa lambda repressa crea dimeri, e questi dimeri hanno tre siti di legame, ok? Due siti del legame sono sul promotore PL e sul promotore PR. Quando legano queste dimere di lambda repressori, queste promotori sono inattive, ok? Invece esiste una cosa particolare: quando adesso questi dimero lega PRM, in questo contesto il repressore funziona come attivatore di queste unità di trascrizione, che significa che il lambda repressore funziona come repressore di PL e PR, però stranamente su PRM ha un ruolo di attivazione della espressione genica, okay? E questo praticamente avviene alla struttura particolare del lambda repressa. Vediamo la struttura, no? Significa abbiamo qua domini diverse, abbiamo un dominio N-terminale che contiene una struttura di proteine che lega il DNA, significa si trova grazie a questo legame su questi promotori. Vediamo un dominio C-terminale che contiene regione per la dimerizzazione, ok? Significa per creare dimeri di repressore, però anche un dominio per creare tetramere, significa un dimero lega un altro dimero, ok? Se io introduco, si sa che introducendo mutazioni qua la proteina non riesce più a fare un dimero, significa non vedo neanche un tetramero. Se io introduco qua una mutazione in questo dominio c'è ancora la dimerizzazione, però non ho più la formazione dei tetrameri, okay? In questa maniera si capisce la funzione di questi domini. Però il dominio N-terminale contiene anche un altro sito che funziona praticamente come un CAP. Significa che questo dominio qua riesce a reclutare la RNA polimerase. Ok? Invece CRO è più semplice, ma CRO è una, non ha una struttura particolare, funziona come un dimero, però funziona come solo repressore. Ok? Adesso vediamo tutti questi elementi promotoriali, ok? E soprattutto come sono costruiti. Prima abbiamo detto che l'anno repressore si trova sui promotori. Però quando guardiamo in dettaglio i promotori PRM e PR, no? Vediamo, sono queste due, PRM e PR, okay? Vediamo che ogni promotore, no, ha il suo sito operator, significa dove un repressore può legare, e questo è praticamente il lambda represso. Significa PRM ha un sito di legame per il lambda represso, no? E questo sito legame è praticamente il operator. E poi abbiamo su PR, sul promotore R, anche un sito di legame per lambda represso, questo è l'operator R1. Interessantemente, questi due promotori condividono un altro sito di legame per lambda represso, e questo è l'operator OR2. Ok? In questa maniera abbiamo due promotori con tre siti di operators, con tre operator sequences che tutti legano il repressore lambda, OR1, OR2, OR3. Ok? Qua vediamo più in dettaglio, abbiamo qua il sito dell'operator, il legame del lambda represso, i siti di operators, e abbiamo sempre la -10 -35 box di un promotore del PRM e la -10 -35 del PR. Significa anche lì vediamo una costruzione tipica di un promotore batteriale. Ok? Perché? Perché il fago deve utilizzare l'RNA polimerase del fago per la trascrizione. Adesso, cosa interessante, ok? Che OR1, 2 e 3 vengono legati dal lambda repressore, ok? Però il lambda repressore lega preferenzialmente OR1, lega anche OR2 con un'affinità più bassa per OR3. Significa che tra OR1 fino a OR3 si abbassa il legame del repressore, ok? Significa dove vediamo la massima, il massimo legame del lambda represso? Lo vediamo sul promotore PR. Significa lì praticamente il lambda repressore inizia a legare prima rispetto agli altri. Okay? In più abbiamo anche il CRO represso e anche il CRO, il CRO dimer, anche questo riesce a legare questi siti di legami, operator, però la preferenza è reciproco, significa lega preferenzialmente OR3, meno bene OR2 e meno bene OR1. Significa dove abbiamo la funzione di repressione più forte sul operator OR3. Significa in realtà il CRO repressor vuole reprimere PRM, che è il promotore per la produzione del lambda represso, invece il lambda represso vuole reprimere il promotore PR, che ha un ruolo importante per produrre la proteina CRO, che è caratteristico per il ciclo ittico. Allora, come funziona adesso la funzione del lambda represso durante il ciclo lisogenico? Okay? Nel ciclo lisogenico abbiamo sempre l'espressione del repressore lambda. Okay? Significa lambda represso lega crea un dimero, il dimero crea un tetramero e praticamente parte la repressione dall'elemento OR1 e si creano questi complessi di tetramere finché arriviamo all'operetta OR3. Ok? Cosa è particolare? E praticamente questo è un meccanismo di autoregolazione positivo. Significa c'è una multimerizzazione cooperativa. Significa io ho lambda represso presente, si crea il dimero, il tetramero, altre tetramere. Significa abbiamo praticamente una crescita di un complesso di proteine che regolano questi operatori. Ok? Sul promotore OR1 avviene subito la repressione. Ok? Ok, quando arriva, significa abbiamo la formazione del repressore del complesso repressore partendo da OR1 verso OR3, però abbiamo anche sempre libero la regione per l'attivazione, no? Della espressione genica. Significa in queste condizioni dove io adesso il repressore legato preferenzialmente su OR1 o OR2, perché questa è una massima affinità per lambda repressa, posso anche approfittare della regione attivatrice che mi recluta la RNA polimerase. Ok? E questa RNA polimerase viene reclutato sulla sequenza PRM. Ok? In questa condizione può avvenire ancora l'espressione, la trascrizione nata al promotore PRM. Ok? Però sia io adesso aumenta ancora troppo la concentrazione del lambda repressore, posso anche silenziare il promotore attraverso OR. Ok? Cosa succede quando io adesso la RNA polimerase sul promotore PRM, no? C'è il reclutamento, viene prodotto il lambda repressore sempre di più e questa produzione stimola sempre di più la repressione, no? Del promotore PR, che normalmente è quello che produce il co-represso, che normalmente ha l'affinità più alta verso OR3. Significa se io reprimo la produzione del CRO gene, non posso produrre il repressore del promotore PRM. Okay? E questo è praticamente il meccanismo principale che assicura che il fago rimane nel ciclo isogenico. Significa io ho produzione del lambda repressa, repressione del promotore PR in modo cooperativo e la regione attivatrice mi aiuta a reclutare la RNA polimerase. Ho più produzione del lambda represso, significa c'è una autoregolazione positiva, no? Del lambda represso. Ok? Questa, ho detto già prima, funziona benissimo, perché quando la concentrazione del lambda represso diventa troppo alto, viene anche spento il promotore PRM attraverso il sito del legame operator R3. Okay? In questa situazione ho spento tutto. E perché questo è carino? Perché non mi serve riempire tutta la cellula con le proteine di repressore, mi serve solo una quantità di repressore sufficiente per essere sicuro che Rho è assolutamente spento. Dovete anche immaginare il fago adesso si trova in una situazione lisogenica, significa che già le condizioni della batteria non sono ideali. Significa che non fa proprio senso di caricare la cellula con il lambda repressore. È meglio spegnere il momento giusto del lambda represso per migliorare la probabilità di sopravvivenza del fago, del batterio, no? E questo praticamente avviene attraverso questo meccanismo. Significa si accumula sempre di più il lambda repressore finché la concentrazione è così alta che viene spenta anche la trascrizione del lambda represso. In questa situazione siamo sicuri che praticamente il fago è silenzioso e non fa niente, perché non c'è la espressione di Crow e non c'è la espressione del lambda represso. Adesso non la cellula va avanti, però ci possiamo immaginare che anche le proteine del lambda represso hanno una half-life, ok? Significa quando diventa fragile questo sistema di repressione. Dove diventa prima fragile? Diventa fragile sul sito dove il legame tra il lambda represso e l'operator è più debole, e questo è praticamente il sito OR3, ok? Significa dove viene perso prima il lambda represso è sempre sull'operetta OR3, e cosa accade? Diventa attivo il promotore, perché non c'è più il lambda represso, e avviene di nuovo la trascrizione. Significa che quando perdo il lambda represso per qualsiasi motivo, no, subito parte l'espressione da un altro ciclo di trascrizione del lambda represso e rafforza di nuovo il mio sistema di repressione. Okay. Significa anche dolce, in senso, no, sensitivo al condizione, no, che si trova sul operator. Perdo un legame, okay, si attiva di nuovo il promotore per sistemare il problema. Okay. Adesso cosa fa il Crow repressor? Il Crow è praticamente un repressore che funziona come dimero. E praticamente Crow ha l'unico obiettivo, e questo è il suo obiettivo, di reprimere PRM. Significa quando un fago vuole passare dal ciclo lisogenico al ciclo litico deve produrre Crow, e Crow lega con affinità alta il operator R3. Significa se io copresente il lambda represso e il Crow represso, questo dimero, sul operator OR3 vince sempre Crow, perché Crow ha un'affinità molto più alta per OR3 rispetto del lambda represso. Cosa accade quando Crow lega OR3? No? C'è la inibizione dell'espressione genica del lambda represso. Significa pian piano perdiamo tutto il lambda represso finché operator 1-2 diventano liberi e la RNA polimerase riesce a legare il promotore PR e induce l'espressione di questi geni che sono importanti per la lisi. Ok? Significa quando c'è un switch dall'isogenico al litico dobbiamo passare da un sistema di regolazione a un altro sistema di regolazione. Nel ciclo isogenico abbiamo sempre il lambda represso, nel ciclo litico non abbiamo più il lambda represso, però abbiamo Crow. Significa una informazione, no, deve esistere che causa questa transizione. È una meccanismo che causa questa transizione è il danno al DNA, ok? Significa che possiamo immaginare che danno al DNA accade all'interno del batterio, ok? Significa che il batterio attiva una risposta al danno al DNA, e questa risposta al DNA è la informazione per il fago di cambiare la sua modalità di espressione genica, ok? Significa deve essere utilizzato un segnale dalla cellula per comunicare l'informazione al fago, ok? E questa è praticamente la risposta al danno al DNA, che si chiama nei batteri la SOS DNA Damage Response, ok? Significa quando c'è un danno viene espresso una certa specie di gene che sono importanti per la risposta al danno, ok? Una di queste gene che conosciamo, che è REC-A, no, che è importante per la ricombinazione, però ha anche una funzione perché aiuta altre proteine a fare un autocleavage, significa cadono in due pezzi, significa RAC-A lega e l'altra proteina adesso riesce praticamente a tagliarsi da solo. Un effetto famoso è l'ex, un gene famoso è l'ex-A, ok? E l'ex-A normalmente è un gene che sopprime la risposta al danno al DNA, significa lega una cosiddetta SOS box in promotori e tiene silenzioso i geni che sono importanti per la risposta al danno al DNA. Quando c'è adesso REC-A, c'è DNA damage, REC-A viene attivato e aiuta l'ex-A a fare un autocleavage, no? Si taglia in due pezzi, significa la SOS box viene libero e c'è la espressione genica dei geni che sono importanti per la risposta al danno al DNA. Okay? Il REC-A è praticamente anche importante per la autoproteolisi dell'AXA, però anche del lambda repressore. Significa che quando c'è una risposta del danno al DNA, viene attivato la SOS response, dove RAC-A aiuta a stimolare l'autocleavage di certe proteine, una di queste è l'ex-A, però anche aiuta al lambda repressore di tagliare qua una zona del peptido che si trova tra la carboxy e tra la internal domain. Significa in questa situazione cosa succede? Mi crolla tutto il complesso di repressione. Ok? Io inizialmente ho questo complesso di repressione, allora potete immaginare che tutte queste lambda repressors fanno un autotaglio in questa zona qua. Significa spezzo tutti i repressori in due pezzi e perdo adesso la repressione, soprattutto, no, come prima conseguenza su OR1. Ok? Cosa succede se io perdo la repressione sull'operator OR1? Si attiva subito il promotore PR e avviene la produzione di CRO. Adesso CRO cosa fa? CRO prende adesso l'occasione, perché l'altro repressore è debole, e si attacca subito su OR3 e anche inibisce adesso la produzione del lambda represso. Significa non c'è più lambda represso, io ho attività piena di promotore PR e dopo anche PL e questa causa dopo tutta la produzione delle proteine importanti per la formazione del capside, no? Per la replicazione, per la eccisione del fago dal DNA. Okay? Significa un fattore importante, no? È praticamente la SOS response, che praticamente mira a praticamente tagliare, okay, queste informazioni viene utilizzato dal fago per tagliare il repressore e inibire la sua funzione. Okay? Adesso dovremo però anche vedere cosa succede quando il fago entra la prima volta nel batterio, okay? Perché anche lì in un certo modo deve essere controllato, no? La espressione di CRO o la espressione del repressore che ora sono adesso. Ok, significa inizialmente, ok, quando entra il fago, ok, deve essere deciso, no, che sistema parte, ok? E qua parte del C1 e CRO, abbiamo anche due altri geni che si chiamano C3 e C2, ok? E un altro elemento regolatrice, il PRE. Okay? Allora, quando viene stabilito il ciclo lisogenico, abbiamo come prima conseguenza, ok? la attivazione del promotore PR. Perché? Perché è un promotore costitutivo forte, significa che questa parte subito. PRM non è ancora attivo, perché è un promotore debole che ha bisogno in realtà del lambda represso per essere attivato. Adesso avviene però una espressione di un RNA, okay, che contiene l'upbreeding framework RO, però anche contiene l'informazione per il C2. Okay. Cosa è C2? C2 adesso lega un sito di legame a monte del PRE e viene la produzione di un RNA lungo partendo da PRE, che porta adesso alla prima espressione del lambda represso, ok? E in questa situazione praticamente avviene dopo la prima funzione del lambda represso, che lega dopo a tutti questi siti di operator, reprime il PR e causa l'attivazione dell'espressione genica del lambda represso. Ok? Significa, questo praticamente accade quando il fago entra il batterio e attiva adesso il ciclo lisogenico. Ok?
Scusi, puoi ripetere?
Sì, qua praticamente vediamo la prima cosa che accade, che praticamente il fago entra e c'è l'attivazione del promotore PR e si produce un trascritto che codifica CRO, però il trascritto corre avanti e trascrive anche il gene o la unità C2, significa che abbiamo una RNA policistronico, ok? Viene prodotto una quantità CRO e anche una quantità C2, ok? Il C2 ha la funzione di legare il sito di legame che si trova a monte del PRE, ok? E questo praticamente causa l'attivazione del PRE, ok? In questa condizione abbiamo la produzione di un RNA che consiste da antisense C2, antisense CRO, però sense lambda repressor. Significa, se non avviene un'altra informazione, il lambda represso viene prodotto e riesce a stabilire la repressione dopo di CRO e causa l'attivazione dell'espressione genica del lambda repressor, del lambda represso. Significa sì, così entriamo nel ciclo lisogenico. Ok? Adesso è stato trovato che praticamente questo meccanismo dipende anche dal stato delle batterie. Significa multiplicity of infection. Significa quando io ho un batterio o meno di un batterio per fare nella mia batterio, io vado per il CRI. E se ho più di due faghi, entro nel ciclo lisogenico e lì diventa importante C2, ok? E qua praticamente vediamo un meccanismo come possiamo regolare dopo C2, ok? Quando praticamente le condizioni di crescita sono molto buone, ok? Il metabolismo delle cellule produce una protease che si chiama FITCH, che è molto alto. L'espressione di queste protease diventa molto alto. Questo è praticamente un readout per l'attività metabolica della cellula. Significa che queste cellule sono super attive, producono tante protease. E cosa fa queste protease? Ha i suoi targets del batterio, però allo stesso momento riesce anche a tagliare C2. Significa che quando una cellula entra, quando il fago entra in una cellula che è piena di attività metabolica, perché la crescita è ottima, abbiamo alti livelli della protease e viene eliminato la proteina C2. quando viene eliminato la proteina C2, ok, ci manca chiaramente dopo la espressione del primo trascritto che mi produce il lambda represso. Significa, vediamo qua, come immaginare il batterio, il FAG entra nel batterio, che è metabolicamente molto potente, avviene sempre prima l'attivazione del PR, perché il promotore è constitutive active, no? Il DNA entra e la prima cosa che accade è l'attivazione di questo promotore, perché è un promotore molto forte. Significa che abbiamo la produzione di CO, abbiamo la produzione di C2, per adesso abbiamo anche FCH presente che ci taglia C2. Significa adesso non abbiamo più la proteina C2 che ci normalmente attiva PR e per produrre lambda repressa. Significa adesso cosa succede? Non abbiamo il lambda repressa, significa CRO viene prodotto e non ha il suo competitor. Significa CRO è adesso libero di reprimere il promotore PRM. Significa in queste condizioni continua espressione di CRO e c'è la repressione del lambda represso, ok? In caso che la crescita è molto male, ok? Significa il batterio sta male, significa hanno un metabolismo molto basso, significa in queste condizioni i livelli di queste protease FCH sono bassi. Significa non riesce a essere fatto una decatazione del fattore C2 efficiente. Significa c'è, abbiamo livelli alti di C2 e abbiamo la espressione dal promotore PRE, okay, che ci porta un RNA antisense CRO, significa non viene tradotto, però una RNA che codifica il lambda represso. E adesso abbiamo il lambda represso. Il lambda represso cosa fa? La prima cosa che fa è reprime il promotore PR, reprime CRO e reprime tutti i geni che sono importanti per la lactic life cycle, ok? Queste vediamo anche in condizioni di sfavorevoli di crescita, però anche quando il metabolismo del batterio è impedito perché è già tanto infettato dal virus, dal fago, perché il fago chiaramente toglie energia, il metabolismo del batterio si abbassa e chiaramente si abbassa dopo conseguenza anche fiziata. E significa in questa maniera viene controllato la espressione genica del fago utilizzando molecole regolatrici proprio del batterio. Significa la informazione viene fornito, no? Dalla cellula, dal batterio, e praticamente il fago approfitta di questa informazione per adattare il suo controllo dell'espressione genica all'ambiente. E praticamente questo è il meccanismo di controllo dell'espressione genica che vediamo qua, ok? Avere informazione, utilizzare informazione per fare dopo una decisione, lo troviamo anche in sistemi eucariotici, no? Significa un esempio molto famoso è praticamente la comunicazione tra due cellule. Significa una cellula può produrre una sostanza che viene secretata, l'altra cellula utilizza queste molecole lega un recettore e il recettore fornisce un segnale all'interno del nucleo che cambia l'espressione genica, okay? Significa per controllare l'espressione genica ci servono sempre segnali, okay? In questa maniera il controllo dell'espressione genica può essere adattato a un certo ambiente. Buono. Queste possiamo, queste non facciamo. Ok, allora avete domande su queste controllo dell'espressione genica del fago lambda? Ma vi consiglio, quando studiate, fate un po' di scenario, no? Tipo, oh, questa cosa, questa informazione, cosa succede, no? Ok? Importante qua sapere come funziona il meccanismo della regolazione, che okay? Significa, abbiamo qua come elementi principali affinità di siti di legame, okay? Significa ogni regolatore ha una certa affinità verso il suo sito di legame, significa lambda represso a massima affinità verso ORE1, questo determina come prima conseguenza, no? La repressione dell'anno represso. Invece tutto altro nel crawl represso, no? Abbiamo un'alta affinità per operator R3, significa la prima funzione a caso di questo operator. In più abbiamo queste effetti di autoregolazione positiva, significa dimerizzazione, che abbiamo visto anche dal LAC represso, okay, sistema simile, tetramerization e anche un'autoregolazione, che praticamente il repressore può anche avere una funzione di attivatrice verso il promotore del dell'upreading frame C1. Okay? Poi anche meccanismi di regolazione, significa taglio proteolitico o anche come abbiamo visto qua su queste su questa protease, significa utilizzo delle informazioni, no? Per spiegare chi può vincere, lambda repressa o crawl. Sì, questa è una domanda che sì, in operoni quasi c'è sempre una domanda sui operoni. Che anche lì, per esempio, l'HP repressa che abbiamo visto prima, abbiamo praticamente quattro condizioni possibili, no? No? Anche lì praticamente capire cosa accade sul promotore, no? Quindi una domanda potrebbe essere sì, spiegare tutte le condizioni possibili di lattosio, glucosio e come vengono organizzati gli elementi regolatrici, no? Anche qua simile, no? Buono. Cosa facciamo adesso? Che ora sono adesso? Facciamo qua. Okay.